Allora, buongiorno, grazie Francesco di essere tornato qui con noi.
Grazie, per una volta scusate la faccia, ma...
La faccia che non è quello che si può pensare, non è che c'è qualcuno che voglia male a Francesco, anche se magari qualcuno vuole effettivamente male a Francesco, visto l'inchiesta che fa. A proposito, Francesco, devo confessarti una cosa, ti ho nominato qualche giorno fa, perché sai, spesso mi tocca parlare di buon giornalismo, cattivo giornalismo, e fra i nomi del buon giornalismo, con grande piacere, con grande simpatia, ti metto dentro perché le inchieste che stai conducendo, di cui una di queste ne parliamo oggi, con Fanpage, sono secondo me oro per l'informazione. Quindi, prima di tutto, mi fa piacere veramente ringraziarti per il lavoro che stai conducendo.
Io mi prendo i ringraziamenti, però li giro a mia volta a Cristiana Mastronicola, Luigi Scarano, che sono i due che hanno curato direttamente l'inchiesta, Adriano Biondi, che è il mio condirettore, diciamo, che mi aiuta, mi coadiuva in modo molto, diciamo, presente nel coordinamento editoriale del gruppo di Baxter, diciamo che lui è la testa del giornale dietro le inchieste, quindi perfetto, io faccio, diciamo, più il portavoce di questa
attività. Però fai anche il direttore responsabile.
Però è una bellissima squadra.
È una bellissima squadra, io rinnovo veramente i complimenti. Avevamo già parlato di Baxter ai tempi dell'inchiesta sui giovani, sulla gioventù nera, no? E adesso siete tornati con questa inchiesta che, pur non raccontando qualcosa di nuovo a me, mi ha lasciato i brividi addosso, veramente la pelle d'oca per quello che ho visto, e dopo vediamo qualche spezzone. Mi aiuta in questa intervista che ti facciamo, Anna Rita, perché in qualche modo è parte in causa, visto che quel mondo lo conosce, e da quando io conosco Anna Rita me lo sento raccontare praticamente tutti i giorni. Allora, se sei d'accordo, io faccio partire questo brevissimo spezzone della tua inchiesta. Per chi non l'avesse vista, raccomandazioni: primo, recuperare il video che sta o sul canale di Fanpage YouTube oppure su quello di Piazza Pulita, giusto? Di La 7, dove
vediamolo su Fanpage, dai.
Vediamolo su Fanpage, che è meglio. Allora, faccio vedere questo spezzone e poi ci facciamo due chiacchiere, perché, insomma, roba da brividi.
Ci ha completato l'esame al posto nostro.
Io sono solo, perché potresti che voi potete anche già andare. Eravate uno delle loro.
Vi risparmiate.
No, cioè, l'avete fatto voi, vuol dire che nessuno lo deve correggere.
A questo punto ci chiedono di svolgerlo per un'altra persona che non si è nemmeno presentata.
Non avete fatto il voto, però ne fate un'altra.
Ah, ok.
Per esempio, se nello stesso sistema di saldi sono due calligrafie uguali.
E allora, ho selezionato questo pezzo, ma tutta l'inchiesta, tutto il video è tragicamente gustoso. Che cosa succedeva? Che la troupe di Baxter è andata, si è finta, no? Una persona della troupe si è finta docente, stiamo parlando delle docenti.
Aspirante docente, diciamo.
Aspirante docente, esatto. Anzi, dopo lascio la parola a Marita, così spiega in due parole che cosa significa partecipare a questo tipo di esami, che non sono abilitanti, correggimi se sbaglio, ma danno punteggio per il GPS. E che cosa ha trovato? Intanto che c'è un meccanismo, insomma, anche economico, perché sono certificazioni che di fatto si pagano, e l'esame non si sostiene nemmeno, perché nel caso specifico addirittura c'era qualcuno che aveva fatto il compito al posto della tua collega. E anzi, veniva suggerito, perché qualcuno ha fatto il tuo, tu adesso, utilizzando la tua grafia che è diversa da quella di un altro, ne fai un altro. Cioè, siamo a livelli, io l'altro giorno quando l'ho visto ho fatto un tweet, ho parlato di Colombia, cioè di un tipo di corruzione che va oltre l'immaginazione. Se Anna Rita vuole spiegare in due parole che cosa sono i GPS, poi ti lasciamo la parola.
Intanto ringrazio Francesco, perché finalmente ha scoperchiato una padella di acqua bollente. Chiunque lavori nell'ambito o si interessi della scuola non si sarà stupito di questa inchiesta, si sarà solo rallegrato, perché basta cliccare in internet la richiesta di certificazioni per le GPS e potete, ci sono le offerte di qualsiasi genere, ma proprio con anche frasi di questo tipo, no? Man bassa di punti per le GPS, 3 al prezzo di 2. Allora, le GPS cosa sono? Le GPS sono le graduatorie provinciali per le supplenze. A oggi, e dico a oggi perché a ieri o magari domani ci possono essere delle variazioni, perché a seconda di chi passa, del ministro che passa, ogni tanto si cambia qualcosa. A oggi, le graduatorie provinciali delle supplenze, tu accedi con il titolo di studio che ti permette di insegnare. Non hai l'abilitazione, quindi non puoi fare il concorso, ma puoi fare le supplenze, quindi devi essere laureato oppure diplomato per accedere al posto di tecnico di laboratorio. Il tuo titolo ed eventualmente gli anni di lavoro nella scuola ti danno un punteggio. Ogni anno di lavoro effettuato nella scuola pubblica ti dà 12 punti, ad esempio. Poi ci possono essere dei punti aggiuntivi che vengono ottenuti con questi tipi di certificazioni, certificazione linguistica, informatica, CLIL, eccetera, eccetera. Più ne ha, più ne metta, non importa se tu hai 20 anni di esperienza o hai fatto chissà quale tipo di cose o hai chissà quale tipo di competenze, ma il titolo più le certificazioni che noi nell'ambiente chiamiamo i punti star, non vorrei fare la pubblicità alla star, ma lo chiamiamo così.
Punti fragola.
Punti fragola
è risaputissimo, non solo. Questo era per quanto riguardava il GPS, ma questo tipo di ulteriori punteggi, 1, 2, non 10, 3, possono essere usufruiti anche per aumentare, quindi passare davanti a qualcun altro in una graduatoria, anche in altri ambienti, tipo appunto il concorso, piuttosto che nella graduatoria dove ho l'abilitazione, perché ci sono due fasce, gli abilitati e i non abilitati. Molti si presentano con certificazione, ad esempio linguistiche C2, che è evidente che sia una stupidaggine. C2 è un madrelingua, e questo non lo dico perché ho sentito dire, ce l'ha proprio riferito in un collegio docenti un ex preside per il quale lavoravo, cioè in concorso presentarsi persone all'orale con certificazione C2 e non saper rispondere alla domanda what's your name. Quindi nessuno è stato fermato, tutti sanno di questo schifo. Tra l'altro, saputo, ho letto che c'è un probabile coinvolgimento anche di un'associazione di docenti che promuoveva questi corsi, che poi sicuramente si e non avrà niente a che fare, gli stessi associazioni che contestano il lavoro e la promozione di una valutazione che non sia sommativa ma sia formativa per gli studenti.
Allora, questo è il quadro. Francesco, a te la palla, raccontaci un pochettino come è nata l'inchiesta, che cosa avete visto, e poi facciamo anche un rimando a quello che mi anticipai prima riguardo l'abbonamento a Fanpage.
Grazie. L'inchiesta nasce, come avete detto voi, dalla mera osservazione della realtà. Cioè, ci siamo resi conto che questa era una pratica diffusa, sistemica, e suonava un po' come il segreto di Pulcinella nella scuola italiana, cioè che molti insegnanti, che la possibilità di andare a insegnare rispetto ai tanti insegnanti, diciamo, ai tanti aspiranti insegnanti, era figlia di pratiche che non erano minimamente meritocratiche in quella che viene definita, diciamo, la scuola del merito dall'attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questa grande contraddizione, in qualche modo, è stata la molla che ci ha fatto scattare. E quindi abbiamo deciso, in mancanza di tutto, no? Avendo solo una laurea, peraltro non abilitante, di andare a prenderci un po' di punti e vedere se riuscivamo ad andare a insegnare senza sapere niente, fondamentalmente, senza avere competenze di tedesco, senza avere le competenze informatiche richieste, semplicemente comprandoci tutto. L'ipotesi è stata: se una persona che non ha niente si compra tutto, può entrare nella scuola italiana? E la risposta che ci siamo dati, perlomeno sulla strada che abbiamo scelto, che è quella della graduatoria provinciale per le supplenze, è sì. Si può fare perché ci sono una serie di soggetti che ti permettono di farlo. Uno dice: chi sono questi soggetti? Saranno sconosciuti al Ministero, saranno sconosciuti alle realtà che rappresentano i lavoratori della scuola. No, non è così, perché in realtà in due casi noi ci siamo avvicinati, diciamo, a questo mondo del mercimonio, così l'hanno chiamato loro, delle certificazioni, passando proprio da delle organizzazioni di rappresentanza sindacale degli insegnanti, dei lavoratori della scuola. E in uno dei due casi abbiamo incrociato sulla strada, faccio il nome e il cognome, tanto lo mettiamo nel servizio, SNALS, che stando agli ultimi dati che avevo visto rappresenta circa il 12% complessivo della rappresentanza dei lavoratori iscritti a un sindacato all'interno della scuola. Quindi non, cioè, dopo CGIL, CISL e UIL c'è SNALS, tanto per essere chiari. Aggiungo che un lavoro di questo tipo è una sistematicità, di una pratica di questo tipo, suona strano che sia così conosciuta dagli insegnanti, così conosciuta dai sindacati e così ignota a chi in teoria dovrebbe controllare tutto il sistema. Cioè,
Francesco, questi enti che rilasciano certificazione attraverso questo esame, come abbiamo visto,
sono di fatto dei subappalti, sono delle stazioni appaltanti del sindacato.
Del sindacato. Ma c'è un accreditamento presso il MIUR, suppongo?
C'è l'accreditamento, certo.
Perché altrimenti quel pezzo di carta che ti rilascia non avrebbe nessuno.
Il concorso che hai visto tu, quello che hai mostrato, quello viene fatto da un ente che non è accreditato. Mm. Lo fai lo stesso, però alla nostra giornalista dicono: tu scrivi che l'hai fatto a Roma e metti la data che ti diciamo noi, perché questo esame andrebbe svolto in più giorni a Roma, mentre tu lo stai svolgendo nella provincia di Napoli, in un albergo.
Certo.
E quindi, come dire, è tutto un sistema per cui anche un ente non accreditato, poi in realtà legato a quello accreditato, diciamo, riesce a infilarsi in questo meccanismo. Peraltro, come dire, in un gioco di scatole cinesi, dove è difficile veramente orientarsi, ma nello stesso tempo ti dico, dove girano un sacco di soldi. Certo, perché una cosa che non ho detto, ognuna di queste certificazioni costa 600, 700, 500 euro. Non solo. Quando noi andiamo da uno di questi sindacati ci dicono: attenzione, perché noi siamo, iscriviti, perché noi facciamo queste cose, quindi fanno proselitismo attraverso, diciamo, la capacità di offrire queste certificazioni. Cioè, la nostra giornalista va da questo sindacato per prendere la certificazione, loro ne approfittano per portarla dentro dicendo, da un lato, che loro hanno una chat che informa su tutto perché hanno una persona che lavora nel Ministero dell'Istruzione che gli dà le informazioni di prima mano. Mm. E dall'altro dicono, se vuoi essere dentro il mondo della scuola, quindi se vuoi entrare nel mondo della scuola, tu qui sei nel posto giusto. Dicendo implicitamente, nemmeno troppo implicitamente, che se vai da altri sindacati che ti fanno fare un percorso regolare, che non ti offrono queste certificazioni, tu sei nel posto sbagliato.
Sì, ora, sì, questo è il classico, mo ci penso io, che ho sentito tante volte.
Io non so neanche da che parte cominciare.
Certo.
Per dire quanto tutto questo è sbagliato.
Certo.
È sbagliato che ci sia in atto una guerra tra poveri, perché poi chi accede alle GPS non è, diciamo, sui gradini più alti della scala sociale in Italia, lo sappiamo, e che queste cose avvengano al sud non dipende dalla temperatura, dal clima, o dalla vicinanza al mare, ma dal fatto che ovviamente più c'è disoccupazione, più, diciamo, queste graduatorie si riempiono. È una guerra tra poveri che viene in qualche modo portata avanti da realtà che in teoria dovrebbero difendere i lavoratori e ignorata da chi chiamandosi il Ministero dell'Istruzione del Merito dovrebbe vigilare su questa pratica. E tutto questo si riversa dove? Si riversa dentro quello che è il datore di lavoro più grande d'Europa, cioè la scuola italiana, che ha circa un milione di docenti e circa 9 milioni di stakeholder, che non sono nient'altro che le persone che a scuola ci vanno e che oggi si chiedono, chi ha visto questa inchiesta ovviamente, ma i miei insegnanti sono lì perché sono bravi o sono lì perché hanno pagato?
Io vorrei però fare una specifica, non per difendere la categoria, ma per chiarire anche...
No, infatti loro si chiedono questo, cioè questa cosa delegittima tutto, però in realtà chi fa l'insegnante passa anche un concorso, deve avere un'abilitazione. su un concorso
per di ruolo.
Esatto, per diventare di ruolo. Tenendo corso che però, scusa, aggiungo un piccolo dettaglio, l'ultimo concorso della scuola, quello legato al PNRR, concorsone, era un concorso per esami e titoli. Quindi quegli stessi titoli che tu ti compri per accedere alle GPS, come abbiamo mostrato noi, in teoria te li puoi comprare pure, diciamo, per il concorso. Chiuso, sì. Lascio.
Che per fare il concorso tu devi avere il titolo, quindi la laurea o il diploma, e l'abilitazione che tu vai a fare in teoria in università o in università telematica o all'estero. Quindi uno che vuole entrare nel mondo della scuola non ha l'abilitazione, ha la laurea, ha il diploma. Ogni due anni si aprono queste graduatorie provinciali per le sostituzioni, ti puoi iscrivere. No, in realtà non ti servono queste certificazioni. Queste certificazioni ti servono per avere più punti e superare altri che sono in attesa di essere chiamati per eventuali supplenze. Però se tu vai a ritroso, cioè le certificazioni che danno del punto in più, quindi non è vero che tu insegni senza mai aperto un libro, cioè tu insegni perché hai un titolo ottenuto in università o hai nella scuola come tecnico di laboratorio un diploma, quello è abilitante di per sé, quindi tu entri con quel titolo e lì potremmo già parlare di quelli, come la differenza tra università a livello territoriale eccetera. Tutto il sistema del reclutamento è veramente di dubbia non solo funzionalità ma anche che rispetti il merito e la qualità.
Dico una cosa. Allora, individuiamo i soggetti, Francesco. Allora, lasciamo perdere quelli che partecipano a queste come aspiranti docenti. Tu hai detto un sindacato, perché voi siete avete incrociato un sindacato, avreste potuto incrociare anche altri soggetti. Dei soggetti che erogano il servizio, cioè che dovrebbero fare gli esami, che dovrebbero far sostenere le prove, che sono società private, enti del terzo settore, associazioni, eccetera. Giusto?
Giusto.
La cosa mi interessa perché Liberi Oltre è diventata APS da poco. Nell'ambito della formazione barra divulgazione magari vorremmo fare qualcosa. Chiaramente non vorremmo fare questa roba qui, ovviamente. E tutto questo poi arriva comunque al MIUR, al Ministero, che deve sapere chi sono i soggetti che erogano questo tipo di prestazione e che erogano questo tipo di punteggio, di certificazione dei punteggi. Quindi, quantomeno, oltre a tutto lo schifo che abbiamo visto, c'è, diciamo, una sorta di colpa in vigilando da parte dell'autorità ministeriale.
Loro hanno, il Ministero ha detto, e come dire, non abbiamo motivo di non credere loro, che si sentono parte lesa, che faranno...
Ovvio.
Metta la dichiarazione dall'Italia subito dopo.
Ovvio.
La mia speranza è che il Ministero faccia pulizia, chiaramente, di questa e indaghi davvero. Il fatto che noi possiamo aver contribuito ad alzare un lembo del tappeto di una situazione complicata, come dire, o comunque di una situazione di, possiamo chiamarla, illegalità sistemica o comunque di irregolarità sistemiche nel processo di selezione, nel processo di costruzione del corpo docente in Italia, questo, diciamo, ci fa piacere che comunque aver contribuito, se riusciremo a contribuire all'inizio di una pulizia. Io mi chiedo sinceramente se dopo tutto questo non succede niente, che paese siamo? Me lo sono già chiesto per altre inchieste, ma in questo caso, come dire, non stiamo parlando di, per quanto sia importante, dell'organizzazione giovanile di un partito politico, stiamo parlando di 1 milione di insegnanti, di 9 milioni di studenti, di 9 milioni di famiglie, del futuro di questo paese. Non perderei di vista questo punto, che per me è dirimente. Cioè, nel momento in cui tu vedi che c'è qualcosa che non funziona, io mi aspetto che succeda qualcosa. Certo. E oggi me lo aspetto più che mai.
Certo. Sì, è importante non... perché poi spesso succede in Italia, no? Che anche inchieste o scandali o situazioni comunque rilevanti da un punto di vista politico, sociale e mediatico, come dire, passino quel momento di attenzione che si genera e poi vengono di fatto dimenticate, nessuno va... va a scoprire o ha modo di sapere come vanno a finire. Qui credo che veramente sia centrale quello che è stato scoperchiato. Ripeto, ma giusto così, voi sapevate che cosa andavate a trovare lì dentro, o quantomeno ve l'aspettavate, magari non in questo senso. Cioè, me la cosa che mi ha sconvolto non
è un milione di insegnanti su 60 milioni di italiani, quindi in ogni famiglia un insegnante c'è o c'è stato, no? Gente che lavora nel mondo della scuola la conosciamo tutti.
Certo.
Alzi la mano chi non aveva mai sentito parlare di tutto questo.
Esatto.
Prima o poi nella vita, cioè può succedere che te ne parlino, non te ne parlino per 30 anni e poi a un certo punto salti fuori. Può succedere che noi abbiamo ricevuto una valanga di mail, di messaggi, di segnalazioni dopo questa inchiesta, di gente che diceva grazie, ma lo sapevamo già.
Infatti.
È peggio di Tangentopoli da un certo punto di vista come conoscenza diffusa del meccanismo, perché tutto sommato tu dici su Tangentopoli sì, tutti sapevano che, come dire, c'era una corruzione diffusa sistemica, ma lo sapevano i politici e lo sapevano gli imprenditori in qualche modo, no? Le aziende che dovevano in qualche modo avere un rapporto con la politica, i cittadini lo potevano quantomeno al massimo supporre che ci fosse un sistema di illegalità diffusa, non si sa nemmeno quanto. In questo caso c'è un grado di separazione tra noi e l'illecito. Veramente bastava alzare il tappeto. Poi in questi casi far vedere le cose è sempre meglio che... Io ribadisco l'importanza di un metodo come quello undercover, perché è estremamente efficace nel mostrare le cose, nel sollevarle. In questo caso, come in altri, era impossibile mostrare qualcosa di questo tipo senza entrare in un sistema che ancora una volta è un sistema chiuso e provare a farlo questo esame, provare a fare questi corsi e vedere cosa succedeva. Chiaro che ci fossimo presentati come giornalisti, dubito che ci saremmo infilati in quell'albergo a fare l'esame per qualcun altro.
Francesco, c'è stata, al di là delle dichiarazioni del ministro Valditara e mi sembra anche di un sottosegretario, adesso il nome non me lo ricordo, vi ha contattato qualcuno del ministero per chiedervi materiale relativo all'inchiesta, per approfondire, per sapere, per indagare, per far partire un'ispezione, non lo so.
Allo stato attuale non ci ha chiesto niente nessuno, né le procure né il ministero. Cioè, le interlocuzioni ci sono col ministero, ovviamente, ma nessuna richiesta ufficiale, ovviamente, di materiale o di delucidazione in merito.
Ok, ok.
Mi auguro accadrà.
Ce l'aspettiamo, no? Anzi, qui mi posso anche permettere, insomma, di prendere degli impegni, se per te va bene. È una cosa che si può seguire, sulla quale si può mantenere alta l'attenzione nei limiti del possibile da parte nostra, così come farete voi di Fanpage.
Noi ovviamente non ci fermiamo qui. La cosa che posso dirti, ripeto, come dicevo prima, riceviamo tante segnalazioni, non solo relative alle GPS, si sta parlando di tante cose, di concorsi, di abilitazioni, insomma. C'è tutto un mondo della scuola in qualche modo che sta aprendo il pentolone rispetto a quelle che sono le situazioni, diciamo, di problematiche.
Certo.
Proprio per ovviare a questa mole di segnalazione, non possiamo fare un'inchiesta a settimana sotto copertura, ovviamente, abbiamo deciso di aprire una newsletter, l'abbiamo chiamata, lo anticipo, visto che esce domani, La Nostra Scuola. Esce il primo numero, esce la prima edizione di questa newsletter, il primo numero di questa newsletter esce domani. Abbiamo deciso di inserirlo in quella che è l'offerta in abbonamento di Fanpage It, proprio perché, come dire, sappiamo che ci rivolgiamo, okay, a tantissime persone, ma persone che hanno un bisogno specifico. Non è argomento da generalista, è un argomento specialistico che noi vogliamo affrontare per chi è realmente interessato a continuare a portare avanti questa tematica. Fa parte, diciamo, di questa offerta in abbonamento che stiamo con Fanpage stiamo portando avanti da una settimana circa, appena partita, e settimana dopo settimana raccoglieremo tutte le segnalazioni che ci arriveranno sui temi della scuola, le approfondiremo, cercheremo di capirci qualcosa e accenderemo una luce fissa e abbagliante sul mondo della scuola. Quel lembo di tappeto che abbiamo sollevato non vogliamo più tirarlo giù.
Magari
se ne possono sollevare altri, quindi per riqualificare, questa newsletter fa parte del pacchetto abbonamento che voi proponete. Questa, io ho sempre detto, preferisco Ho grande difficoltà, anche se a volte accedo alle tentazioni, ad abbonarmi a giornali, ma questa mi sembra una buona causa per abbonarsi.
Abbiamo fatto le inchieste hanno inchieste, come dire, siamo in una fase della storia in cui, come dire, ai giornali che fanno inchieste ce ne siamo accorti pure noi, la politica risponde con veemenza. E sono pochi, deve andarne, cioè non ha tanta fatica da fare, no? Può concentrare il fuoco su quei pochi che fanno inchieste. Fare un'inchiesta costa tanto in termini di fatica, in termini di tempo, in termini di anche sottrazione delle risorse ad altri pezzi di giornale, magari più remunerativi. E il massimo che produce, oltre ovviamente tanta eco se l'inchiesta va bene, ma è anche tante rotture di scatole in termini legali, in termini insomma.
Chiaro.
Però è un prodotto che non può essere messo a pagamento, cioè perché per sua natura deve essere visto da tutti. Cioè. Noi Gioventù Meloniana l'abbiamo data in Creative Commons, abbiamo rinunciato a qualunque diritto di fatto di monetizzazione su quell'inchiesta. Chiunque poteva ripubblicarla sul suo sito, chiunque poteva mostrarla pubblicamente, tutte le televisioni l'hanno mostrata, proprio perché l'inchiesta è qualcosa che deve essere vista da tutti. Noi siamo anche un servizio generalista e popolare, Fanpage è questo strana bestia che fa sia giornalismo investigativo sia un servizio generalista e popolare su tutto, diciamo, quello che può essere interessante per le persone. E anche questo servizio noi lo vogliamo mantenere gratuito, perché ovviamente è un servizio che si rivolge a tutta la popolazione italiana senza distinzione tra chi è ricco e chi è povero, anzi in molti casi, come dire, essendo popolare è per sua natura qualcosa che abbraccia anche fasce, diciamo, che magari leggono solo noi come giornale, solo da noi si informano, perché, come dire, entri dal gossip e poi o dalla serie A e poi arrivi a leggerti anche altro. Quindi queste due parti del nostro lavoro non volevamo metterle sotto paywall, sotto abbonamento. Cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di fare un'offerta in più. Quindi abbiamo aperto una nuova ala del giornale, come si dice, una nuova catena produttiva, in cui diamo prodotti d'approfondimento, che siano il podcast di Gioventù Meloniana che è uscito ieri, la rassegna stampa quotidiana serale del condirettore, il mio condirettore Adriano Biondi, che esce tutte le sere, il mio podcast settimanale che uscirà tutti i venerdì e che sarà un dialogo con i lettori, quindi domande e una risposta su un tema, cercando di approfondirlo in un tempo ragionevolmente breve, ma abbastanza per farsi un'idea, la newsletter sulla scuola e poi arriverà molto altro, anche eventi dal vivo e cose di questo tipo. Oh. Quindi un servizio in più che diamo a chi vuole, da un lato sostenere le inchieste e dall'altro è così bisognoso di informazione di volerne di più. E quel di più noi glielo offriamo volentieri.
Io credo che il giornalismo di inchiesta, che è un asset delle democrazie in Italia, sia malamente sottovalutato nella sua importanza. Spesso ho parlato, noi abbiamo fatto anche l'anno scorso tutto un panel sull'informazione e sul giornalismo, anzi preparati perché ti inviterò ad un evento live molto presto su questo tema che vogliamo battere, e abbiamo parlato di un giornalismo che ha virato decisamente verso l'opinionismo, cioè non si raccontano più le notizie ma si danno le opinioni sulle notizie.
Il giornalismo in Italia è molto giornalismo d'opinione come storia, no?
Esatto.
Cioè, tu hai tanti giornali in Italia che di fatto come primo titolo, no, in testa hanno un'opinione.
No.
Da Meloni asfalta Schlein al suo posto.
Esatto.
Io dirigevo un giornale che era, fra l'altro si chiama L'Inchiesta.
Lo conosciamo, noi ci siamo conosciuti. Quando
per una sorta di strano cortocircuito, diciamo.
Certo.
Che però in realtà era un giornale d'opinione e certo. Che anche durante la mia direzione si è molto, diciamo, abbiamo caratterizzato come un giornale d'opinione di seconda lettura che cercava di interpretare i fatti anziché, diciamo, dare notizie. Di fatto L'Inchiesta non dava una notizia in 4 anni che sono stato direttore, penso non aver mai dato una notizia in tutti quei 4 anni, men che meno ho fatto inchieste.
Certo.
Ma perché tutto sommato è uno spazio editoriale che in Italia è molto presidiato, ma è anche molto, come dire, piace molto. perché siamo dei tifosi, perché ci piace stare in curva, perché ci piace dire la nostra opinione, perché in fondo pensiamo sempre che comunque qualcuno che dà le notizie ci sia sempre, no? Qualcuno che accende la luce c'è. Allora tanto noi ci
dice, è anche molto più comodo, visto proprio il panorama sociale italiano. È molto
il problema
più
è che hai sempre meno giornali locali, esatto, soprattutto al sud, e quelli che ci sono, ragazzi, quando parliamo di crisi della libertà di stampa in Italia, pensiamo a loro. Pensiamo a chi in Sicilia o in Calabria così deve parlare di criminalità in quei contesti dentro un giornale locale. Certo. Di questi giornali ce n'è sempre meno. 70% delle notizie le danno i giornali locali.
Certo.
E di giornali d'opinione ce n'è sempre di più. Certo. Quindi c'è sempre di più di chi discute di quel che vede, ma la luce è sempre più bassa. Questo secondo me è il grande problema in Italia, che finché comunque qualche giornale che dà le notizie ce l'hai, viva i giornali d'opinione, come dire, la seconda lettura. Il problema è quando ti manca la prima di lettura.
Esatto, esatto. Sì, perché ti arriva soltanto la seconda, ti arriva soltanto l'opinione, quindi il fatto, la notizia, in qualche modo è già stata oggetto di make-up, no? Quando ti arriva soltanto l'opinione.
Sì, ma lo vedi chiaramente. E lo vedi soprattutto, adesso non voglio passare di palo in frasca, però, come dire, nel momento in cui... come dire, il Presidente degli Stati Uniti dice qualcosa e poi questo qualcosa viene buttato dentro il grande calderone delle opinioni senza nessuno che media quella dichiarazione rispetto poi all'opinione e ti dice qual è il fatto, qual è la notizia, qual è la situazione che, su cui tu devi discutere, diciamo, non manca la funzione giornalistica.
Esatto,
certo. Manca la capacità di mediare tra i fatti e le persone e la società. Certo. E se manca quella roba lì, manca tutto. Poi, per carità, ripeto, meno ce n'è che lo fanno, più è importante il nostro ruolo. Quindi, come dire, siamo ben contenti di presidiare questo spazio, di lasciare a molti altri lo spazio dell'opinione. Però.
Sì, volevo dire, io ho un dubbio, no? Anche in questo caso. Un'inchiesta come la tua crea sdegno, accende una luce di attenzione su una situazione specifica, al netto del fatto che ci sono enti che fanno corsi e mettono certificazioni più che valide e con, cioè, ci mancherebbe.
Noi abbiamo fatto i nomi proprio perché ci sono anche quelli bravi, non abbiamo sparato nel mucchio.
Esatto, però questo apre una finestra su un sistema. Il rischio è quello di concentrarsi su quella particolare disfunzionalità, magari con chi di dovere che annuncia un'azione di controllo, chiusura, eccetera, e poi finisce tutto così. Perché la riflessione e, per cortesia, il faro sul sistema formativo e di reclutamento non va spento, perché è un problema sistemico.
A mio avviso tu hai molta ragione, ma credo molto, come dire, nella separazione dei ruoli e nella separazione delle funzioni. Nel senso, a mio avviso, il nostro lavoro giornalistico ha illuminato un angolino. Se qualcuno ci dà una mano, illuminiamo angolini sempre più grandi. La lettura complessiva e sistemica non la possiamo fare da soli. Abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a farla e, a mio avviso, anche qualora trovassimo tante persone che ci aiutino o che poi facciano camminare sulle sue gambe questa interpretazione complessiva, poi c'è bisogno di un'altra funzione, che è quella che faccia sintesi di questa istanza e la tramuti in un'altra cosa. E non è, purtroppo, la nostra funzione.
Certo.
È la funzione della politica.
Certo.
E quello, diciamo, in qualche modo me lo aspetto, ma ognuno, come dire... In una società ognuno deve fare il proprio passettino. Secondo me, quando tu cominci a bypassare, a saltare dei pezzi e a supplire a funzioni altrui, c'è qualcosa che non va, che prescinde dal problema che sollevi, ma all'interno proprio di tutto in un sistema di società. A mio avviso, ecco, noi abbiamo fatto questo passettino, come dire, abbiamo mostrato un problema, è una palla che speriamo qualcuno raccolga.
Certo, Francesco, tu che hai, ovviamente, per il ruolo che hai di coordinamento del tuo team di inchiesta, hai la sensazione che si tratti di un fenomeno caratterizzato geograficamente, oppure è qualcosa che prescinde dalla geografia del paese?
L'ho detto prima, forse non mi sono spiegato adeguatamente. No, io non penso che prescinda che il tema sia geografico.
Ok.
Chiaramente, diciamo, dov'è che ci sono più richieste di entrare in un contesto, diciamo, scolastico?
Certo.
E in generale pubblico, laddove c'è più disoccupazione.
Certo, certo.
E dove più è alta la disoccupazione e dove è più alta la fame di poter entrare, che tu puoi insistere e con questi, puoi, come dire, inserirti con questi metodi non proprio ortodossi e trovare persone che, come dire, quasi per mancanza d'alternativa devono fare i conti se, come dire, non entrare nel mondo della scuola oppure entrarci attraverso metodi poco ortodossi, semplicemente perché tutti gli altri lo fanno.
Esatto.
Non ne do una lettura geografica, anche se la nostra inchiesta ovviamente ha una specifica localizzazione geografica, perché ad esempio, per quello che abbiamo visto, coinvolge un sindacato nazionale, ad esempio.
Mm.
E non penso che attui alcune pratiche, ma non lo so, magari sì, alcune pratiche al sud siano diverse da quelle che vengono portate avanti al nord. Io vi posso dire, abito a Lodi, 30 km sotto Milano, che molti amici, amiche, colleghe, persone che conosco, colleghi, molti amici e amiche, persone che conosco che mi hanno scritto su questa cosa, mi hanno detto complimenti, ma non lo sapevamo già. E queste sono persone che insegnano o vorrebbero insegnare in Lombardia.
Certo.
Quindi non ne farei una questione.
Ok, questo è molto interessante perché sì, da una parte...
Molte persone, chissà, poteva essere ovunque invece a Napoli, alt, perché, come dire... Se lo facessimo in Lombardia, in questo, non è come dire indagate anche nei centri sociali, qua quando facciamo Gioventù Meloniana, no?
Certo, certo.
Qua secondo me se facciamo la stessa inchiesta in Lombardia troviamo le stesse cose.
Certo.
Sì, ma poi voglio dire basta pagare, nel senso che se non devi andare fisicamente fanno fare anche, no? In questa situazione mi sembra di capire che avete trovato persone che facevano il compito per altri.
Esatto.
Cioè che tu il compito fisicamente venga consegnato a Napoli, ma magari chi l'ha commissionato è di Mantova, cioè non è che è su base nazionale, quindi...
No, è estremamente interessante questo, sì, un po' perché certe pratiche... Cioè, vabbè, faccio un esempio. Quando io passai l'esame in Consob, oramai sono passati tantissimi anni, molti delle persone con cui avevo studiato non facevano l'esame a Napoli, perché a Napoli c'era una commissione, come dire, estremamente rigida, estremamente severa. Andavano a fare lo stesso esame, quello Consob, presso la sede provinciale della Calabria, dove lì, adesso non dico che c'era qualcuno che gli faceva trovare il compito già fatto, però diciamo che venivano aiutati abbastanza. Infatti noi avevamo una percentuale elevatissima, prossima al 100% di superamento dell'esame Consob in Calabria, è una percentuale che non superava mai il 15, 16, 18% di superamento a Napoli. Quindi questo problema, diciamo così, di tipo geografico, no? Di differenza di trattamento, di differenza di standard, un pochino c'è sempre stato. D'altra parte non è una cosa nuova, se si dice, anzi, che soprattutto certi impieghi per alcune aree del paese costituiscono una sorta di welfare.
L'ha detto Lucia Azzolina durante la puntata di Piazza Pulita, dice che la scuola è diventata uno strumento di welfare differito e non in realtà un meccanismo di costruzione, diciamo, di competenze, esatto, saperi di generazioni future. Ecco, un ex ministro che dice una cosa del genere, preside di un istituto che a Biella, che dice una cosa del genere, io penso che sia, come dire, l'epitaffio.
Beh, insomma, mi sembra però, adesso io non vorrei offendere il ministro. No, l'ex ministro.
No, Lucia Azzolina è stata con noi ad una tre giorni che facciamo sulla scuola un paio d'anni fa.
Se non me la fa offendere. No, non vorrei offenderla, perché per l'amore di Dio ha fatto tutto regolarmente, però è l'emblema all'interno della scuola di quello che andiamo a denunciare, cioè avere anni di lavoro accumulati ma fuori dalla scuola perché nel servizio sindacale, averli accumulati tanti e sufficienti per fare un concorso pubblico sulla normativa per diventare preside, quindi diciamo che non è che rappresenti proprio per chi lavora dentro la scuola l'emblema di chi...
No, io mi rifacevo semplicemente le sue... Poi ogni opinione
parole.
Le sue parole, quando uno dice una cosa di questo tipo, dopo essere stata ministro, ecco, per me è un punto di riflessione importante, perché un conto se lo dico io, no? Un conto se lo si diciamo al bar, un conto se lo dice una persona che è stata al Ministero dell'Istruzione come ministro e ti dice la scuola ha smesso di essere un luogo dove si formano il futuro di una nazione, si formano le persone, anzi, ed è diventato uno strumento di welfare. Detto questo, come dire, basterebbe questo per dire alto tutti, fermiamoci, capiamo cosa non sta funzionando.
Esatto.
Perché abbiamo un testimone oculare abbastanza importante che ce lo sta dicendo.
E poi, però distinguerei, no, perché tante volte quando si parla di scuola, tutti parlano di scuola, no? Non si riconosce il fatto che le discipline scientifiche adeguate per trattare rispetto al contenuto della formazione, di quello che si fa, eccetera, sono la parte psicopedagogica, poi ognuno ha la propria disciplina, ma non vengono considerati, tutti dicono qualcosa, ma c'è una grossa distinzione tra quello che è la primaria e quella che è la secondaria di primo e secondo grado. Perché per accedere nella primaria uno sceglie di fare l'insegnante e fa un percorso di 5 anni all'università per fare quello. Quindi la formazione è di 5 anni, completa e ben definita. È la secondaria che diventa che tu sei laureato in una disciplina, ma poi non basta per fare l'insegnante, è tutta la parte, quella formativa di educatore che ti manca, e quella non te la puoi giocare.
Noi abbiamo fatto secondaria, primo, secondo grado, quella storia del GPS su quel pezzo lì. Certo.
Perfetto, e noi cerchiamo di, nei limiti del possibile, magari di dare un pochino di energia elettrica a questo faro, così in modo che non si spenga, insomma.
Grazie, mi sembra veramente... grazie anche per questa tribuna, per questa occasione per parlarne.
Sai, è una di quelle cose, la scuola, che veramente è il tema centrale per il futuro del paese. E sembra che si dica tanto, si chiacchieri tanto, si agisca poco. Quando si agisce male, spesso, e peggio ancora, si chiudono gli occhi di fronte alle deviazioni, alle storture che ci sono nel sistema.
Posso aggiungere una cosa, così chi è arrivato alla fine della registrazione sa l'arcano? Non mi ha picchiato nessuno su Twitter, nessun neofascista, nessun
gruppo docenti,
aspirante docente, ma semplicemente ho avuto una brutta disavventura da pedone qualche giorno fa e fortunatamente sono qua, insomma, a raccontarla.
Perfetto. Francesco, grazie davvero, credo che sia utile, ti seguiamo e magari ci sentiamo per un follow up. Esatto.
Ci due in inglese anch'io, hai visto?
Perfetto, grazie davvero. Grazie
a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutte e a tutti.